inatteso, ebbe inizio poco dopo le 4 di martedì mattina, 14 aprile, a Houston erano ancora le 9 di sera del 13, quando nella sala stampa del centro spaziale c'erano soltanto pochi giornalisti, annoiati ed assonnati, intenti a preparare già in anticipo i pezzi sulle manovre che sarebbero avvenute il giorno dopo. D'improvviso, gli altoparlanti e le cuffie fecero sobbalzare i presenti in ascolto. Era la voce di Lovell. Pronto Houston, risuonò la voce del comandante dallo spazio, calma e pacata ma gelida come una lama. Qui abbiamo avuto un problema, i segnali luminosi di allarme stanno lampeggiando, i manometri della pressione dell'ossigeno in due delle tre pile di combustione segnano zero. Perdiamo gas all'esterno, c'è stato come un'esplosione a bordo. La navicella sta beccheggiando. Alla sala di controllo la situazione apparve subito estremamente preoccupante. L'SOS dallo spazio aveva fatto scattare immediatamente l'operazione emergenza. I computers stavano impazzendo a Houston sotto il fuoco di fila delle domande che i tecnici rivolgevano loro. Poco dopo, ancora la voce di Lovell, questa volta più disturbata. Pronto Houston, qui Apollo 13. Anche la pressione dell'ossigeno nella cabina Apollo sta diminuendo rapidamente. Attendiamo istruzioni. E da Houston il primo consiglio.
Go ahead. Okay, we'd like the S-band power amplifier to off center at this time, Jim. Off center.
Aprite subito il tunnel del modulo lunare. Potrete così continuare a respirare utilizzando le scorte di ossigeno del veicolo e continuare nelle manovre di emergenza. Lovell Hayes, passate nell'EM. Swigger, rimanete al vostro posto di comando per eseguire le operazioni che vi suggeriamo. Spegnere la terza pila a combustibile per conservare il margine di 15 minuti di erogazione di energia elettrica, spegnere tutti i sistemi dell'astronave madre e passarne alcuni ai generatori del modulo lunare. Al momento dell'improvviso SOS, Apollo 13 era a oltre 370.000 km dal nostro pianeta e viaggiava alla velocità di 4.000 km l'ora. Due ore dopo l'appello di Lovell, il comando missione di Houston decideva di cancellare la missione Luna e di fare tornare il più presto possibile a terra Lovell e i suoi compagni. Iniziava la più angosciosa odissea spaziale. Una riparazione di emergenza del guasto era impossibile anche perché nessuno poteva ancora sapere cosa fosse realmente accaduto. E impossibile era anche il recupero dell'ossigeno disperso nello spazio. Ma dove e quando fare tornare indietro i tre astronauti? Questa la domanda angosciosa dei tecnici, dei giornalisti di tutto il mondo. Senza la spinta dei razzi propulsori non si può tornare dal cosmo quando si è abbandonata la traiettoria del libero rientro. Apollo 13 continuava intanto la sua corsa soggetto alle magiche leggi di Keplero e Newton. Di lì a poche ore, se non fosse stato possibile intervenire in qualche modo, la navicella si sarebbe persa nello spazio con il suo carico umano. Alle 9.42 del mattino fu tentata una manovra disperata che un tecnico di Houston spiegò così alla stampa. Si tratta di una inusitata correzione di rotta compiuta con l'impiego dei motori del veicolo lunare, diventato di colpo una scialuppa di salvataggio per i naufraghi del Cosmo, in sostituzione del motore di servizio fuori uso per mancanza di energia elettrica. La manovra riuscì. Lovell, Hayes e Swigger potevano ora, se non altro, essere certi di doppiare la Luna e di rimettersi in traiettoria libera verso il nostro pianeta. A Houston, intanto, si susseguivano senza sosta le conferenze stampa. Il più frequente interlocutore dei giornalisti era Jimmy McDivitt.
I wonder, Miss McDivitt, because of any undue nervousness or taciturnity of the crew members, could you comment on that, please, sir?
Well, I can't tell you whether the crew is nervous or not because I don't know. But I do know that each crew tends to talk more or less than each other crew. And as a matter of fact, individuals on
La situazione è sotto controllo, dichiarava McDivitt. L'ossigeno a bordo può essere forse sufficiente. Se tutto procede così, speriamo di riportare a casa i nostri ragazzi. Giunti dietro la Luna, verso la fine del giro di Boa, gli astronauti utilizzarono il grosso motore dello stadio di discesa dell'EM per correggere nuovamente la rotta e immettere Apollo 13 sull'esatta via del rientro a Terra, in quel corridoio di 60 chilometri che occorre imboccare dal cosmo per la giusta inclinazione dell'impatto con l'atmosfera, presupposto indispensabile per evitare un disastro nel rientro. Ancora una volta, lo sgraziato veicolo, nato soltanto per scendere sulla Luna, aveva aiutato i tre uomini protagonisti della più drammatica odissea dello spazio. La vita a bordo era tutt'altro che facile. Due di essi vivevano all'interno dell'EM, uno a turno nella cabina di comando, al buio e al freddo. Le scorte di ossigeno di Apollo 13 erano ormai esaurite e si stavano usando soltanto quelle del veicolo lunare con i relativi sistemi di depurazione. Nell'ultima parte del viaggio, 4 ore prima dello splashdown, i tre uomini si riunirono all'interno della cabina di comando. Alle 7:50 della mattina del 17 aprile venne acceso per l'ultima volta il motore dell'EM per un'ennesima correzione di rotta. Alle 8:20, ora italiana, il modulo di servizio venne staccato dall'astronave. Furono scattate fotografie per fissare le immagini del grave inconveniente che aveva causato la tragedia nello spazio. Un largo squarcio apparve agli uomini di Apollo 13 su tutto un lato del modulo dove erano ospitati i serbatoi dell'ossigeno e si pensò subito ad una esplosione. Alle 11:50 anche il LEM venne abbandonato. Aveva terminato i suoi compiti preziosi di scialuppa di salvataggio. Ora il rientro a casa acquistava la fisionomia di routine di altri rientri precedenti. Swigert, pilota del modulo di comando, eseguì gli ultimi controlli prima del rientro nell'atmosfera.
Jack Swigert confirms that the EMS check.
Alle 13, 6 minuti e 48 secondi, Apollo 13 ammarava al largo delle isole di Samoa, nell'Oceano Pacifico, a poco più di 5 chilometri dalla nave Iwo Jima. Lovell, Hayes e Swigert erano finalmente salvi. Le ansie, le paure, le angosce erano finalmente dileguate. Era la fine di un incubo per i tre uomini e per tutto il mondo che aveva seguito la drammatica odissea, la prima vera odissea della giovane storia spaziale dei nostri giorni. Non hanno toccato la Luna, ma hanno toccato il cuore di milioni di americani e di uomini di tutto il mondo. Così disse il presidente Nixon mentre consegnava a Lovell, Hayes e Swigert la medaglia della libertà, la massima onorificenza civile degli Stati Uniti d'America.